Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, benvenuti, benvenuti. Benvenuti. Alleluia. Quanti? Sì, la Palermo Recata, Portopalo. Abbiamo un po' di Sicilia rappresentata stasera, eh?
Palermo, Tibrino.
Sì, era Palermo.
Benvenuti, benvenuti a tutti quanti, Licata, forza Licata.
Soprattutto il vino.
Quello che vorrei condividere stasera con voi è qualcosa che è nato stamattina anche parlando con Mary mentre stavamo discutendo di alcune cose, ed è nato, credo, questo messaggio, qualcosa di, credo ci parlerà, qualcosa che ci e ci sfiderà non poco. Qualcosa che ci parlerà, credo, da parte di Dio, che ci sfiderà non poco. Vorrei che prendeste con me i Giovanni capitolo 13. Giovanni 13. Stamattina parlavamo dei segni che accompagnano i credenti. E vorrei parlarvi questa sera di questo, perché molto spesso quando parliamo dei segni, la prima cosa che ci viene in mente è il mandato di Gesù, no? In Marco 16, quando dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome, cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, poi imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. E stamattina, studiando su questo argomento, pregando, cercavamo di capire un pochettino se c'era qualcosa di più che il Signore ci volesse dire o dare. Ed è nato quella, la parola di questa sera che vorrei condividere con voi, in Giovanni al capitolo 13, e il contesto è il giorno dell'ultima cena, quindi non era un momento straordinario per Gesù quantomeno, e anche per i discepoli, l'ultima cena. Era un momento abbastanza triste, anche se i discepoli non riuscivano a capire realmente quello che stava per accadere. Ma dopo la cena, dopo la cena, Gesù comincia a parlare, a dire qualcosa ai discepoli. Sappiamo tutti quello che è successo durante l'ultima cena. Dice la Bibbia che Gesù si spogliò, in realtà era prima della cena, si spogliò delle sue vesti, rimase a torso nudo e si cinse di un asciugatoio con il quale lui lavò i piedi ai suoi discepoli. Anche se non l'avete letto, sicuramente qualcosa abbiamo sentito, abbiamo visto nei film, è una scena che sicuramente ci fa comprendere. Gesù non si lavò le mani come fece Pilato, Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli. Noi molto spesso vogliamo lavarci le mani delle circostanze, delle situazioni, ed entreremo un pochettino in questo argomento. Ma Gesù lavò i piedi. E Gesù al versetto 34 dice così: io vi do un nuovo comandamento. Ora, per la cultura ebraica questo era assolutamente blasfemo, perché in realtà nessuno poteva dare un comandamento. Nessuno poteva inserire un comandamento all'interno di quelli che erano i 10 comandamenti. Gesù non disse: io vi do l'11° comandamento. Gesù disse: io vi do un nuovo comandamento. Questa parola nuovo sta ad indicare qualcosa che toglie il vecchio e fa posto proprio al nuovo. E questo nuovo comandamento di cui parla Gesù è un comandamento strano, perché il primo comandamento che fu dato, voi sapete, da Dio, forse è meglio se i bambini si mettono di là.
Qua,
meglio metterli fuori, se no. Metterli su quel tavolo, nella stanza.
È meglio così.
Questo nuovo comandamento di cui parla Gesù, che ripeto, che per gli ebrei era blasfemo, perché nessuno poteva parlare di nuovo comandamento, né tantomeno di qualcosa che annullasse in realtà o che desse un taglio netto e definitivo con il vecchio per fare posto al nuovo. È scritto in Ebrei al capitolo 10 al versetto 9, dice: egli toglie il vecchio per fare posto al nuovo. E in questo nuovo comandamento di cui parla Gesù c'è qualcosa di molto particolare. E dice qua al versetto 34: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Il primo comandamento diceva: ascolta Israele, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. La legge ti fa focalizzare su quanto tu riesci a fare per Dio. La legge è stata data, dice la Bibbia, per l'ingiusto, non per il giusto, ma è stata data per far comprendere all'uomo quanto non riesca ad essere in linea con Dio. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, la tua forza. Chi ci è mai riuscito una volta? Chi riesce ad amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima e tutta la forza sempre? La legge esalta la tua incapacità di adempierla. Ama il tuo prossimo come te stesso. Siamo onesti, siamo sempre riusciti ad amare noi stessi, perché questo è il metro di misura. Ama il tuo prossimo come te stesso. Molto spesso uno dei motivi per il quale non siamo riusciti ad amare il prossimo è che non riuscivamo ad amare noi stessi. Dillo alla persona accanto a te: amati. Amati come Dio ti ama. Uno dei problemi fondamentali è che noi non riusciamo a comprendere l'amore di Dio per la nostra vita e non riusciamo ad amare noi stessi. Ma Gesù cambia tutte cose. Perché vedete, il metro di misura eravamo noi. Ama tu il Signore Dio tuo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Questa è la legge. La legge ti appesantisce, ti fa comprendere che non sei capace. La grazia è arrivata e ti indirizza in un altro modo. E dice: io vi do un nuovo comandamento. Non dice amate Dio. Ma dice amatevi gli uni gli altri come Dio vi ha amato. E questo è straordinario, perché la grazia ci permette di uscire fuori da un'introspezione che non ci fa alcun bene, anzi ci distrugge. La legge ti fa comprendere sempre quanto tu sia incapace. La grazia ti fa comprendere quanto Lui è capace in te. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Il metro di misura non siamo noi, ma è il suo amore. E poi dice al versetto 35 una cosa importante: da questo conosceranno tutti, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Queste parole sono state dette da Gesù in un momento molto particolare della sua vita. Voglio analizzarvi velocemente insieme a voi. Sempre il capitolo 13. C'è una parola che viene ripetuta 3 volte, in realtà. Ed è la stessa parola che fa comprendere in maniera particolare ancora di più l'importanza e la profondità di ciò che Gesù sta dicendo. La parola è Elisabetta. Guardate qui al versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse e, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Versetto 11. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. Ma c'è un'altra cosa che lui sapeva, al versetto 38. Versetto 37. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darà la tua vita per me? In verità, io ti dico, il diavolo non canterà prima che tu non abbia rinnegato, non mi abbia rinnegato 3 volte. Gesù sapeva non solo chi l'avrebbe tradito, ma anche chi l'avrebbe rinnegato. Se tu sapessi che c'è qualcuno che sta per tradirti e qualcuno che sta per rinnegarti, cosa faresti? Non rispondere. Non è necessario. Non credo che nessuno di noi avrebbe la reazione di Gesù. Gesù sapeva le cose in anticipo e agiva non di conseguenza, ma per amore. Gesù sapeva che Giuda lo avrebbe tradito, eppure gli lava i piedi. Non è straordinario? Gesù sapeva che Giuda stava per tradirlo, stava per venderlo per 30 denari. E dice la Bibbia qui al versetto 26 e 27 che il primo boccone che Gesù diede ai discepoli nell'ultima cena fu proprio a Giuda. Nessuno ci ha mai detto e ci ha mai insegnato che nella cultura ebraica la prima persona alla quale tu davi un boccone, mettevi il cibo letteralmente in bocca, questo era segno di intimità, segno di comunione, era la persona che tu stimavi di più. Nella cultura ebraica, quando si cenava in maniera intima, la parola comunione, dal greco koinonia, significa mangiare dallo stesso piatto. E il capo di casa, quello più anziano, quello più rappresentativo, al primo giro di mangiare metteva lui il cibo in bocca alle persone. E la prima persona, la prima alla quale tu davi da mangiare, è la persona che tu amavi di più e stimavi di più. Nessuno ci ha mai detto certe cose. Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E quando Giuda si presentò nel giardino del Getsemani insieme alle guardie del Tempio per andarlo a salutare e a baciare, il famoso bacio di Giuda, Gesù guardò Giuda e gli disse: che fai qui, amico? Non è che gliel'ha detto come lo diciamo noi, amico, è bell'amico. No, quando Gesù lo chiamò amico, lo chiamò veramente amico. La figura di Giuda è una figura molto particolare, ci sarebbe tanto da dire. È tanto da distruggere su quello che purtroppo è stato costruito intorno alla sua figura, ma non è chiaramente la serata. Ma per comprendere, quando Gesù parla di amore, di che cosa stiamo parlando? Il versetto 31 di Giovanni 13 dice: quando Giuda fu uscito, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. E se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso, lo glorificherà subito. Giuda esce e Gesù non parla male di lui. Giuda esce e Gesù non lo rinnega, Gesù non lo umilia davanti a tutti quanti. Non sentirete mai Gesù parlare male di Giuda. E quando Gesù dà un nuovo comandamento, lui sta dicendo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, perché è da questo sarà il segno dal quale tutti quanti riconosceranno che siete i miei discepoli. L'amore è il segno per eccellenza che distingue i seguaci di Cristo. E ora scopriremo qualcosa che mentre stavo pregando, è molto interessante vedere la differenza che c'è tra l'amore e i miracoli. Qual è la grande differenza tra l'amore e i miracoli? Sono tutti dei segni che contraddistinguono chi crede in Gesù, chi segue Cristo, ma sono dei segni differenti. Ora lo vedremo insieme. Efesini 4, un attimo. Efesini al capitolo 4, dal versetto 31 in poi, dice così a seguire: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Continuiamo. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Oggi pomeriggio ho ricevuto questa parola: chiudi con il passato, anche se il passato non ha chiuso con te. Chiudi con il tuo passato, anche se il passato non ha chiuso con te, tienilo sepolto, perché troppo spesso facciamo risuscitare il passato da quello che esce dalla nostra bocca. Se appartengono le cose al passato, non riportarle in vita con le tue parole. Tienile sepolte con il tuo perdono. Noi troppo spesso parliamo del passato e troppo spesso riportiamo in vita le cose del passato. Ieri sera parlavamo con Giovanni proprio di questo. A volte c'è quasi una goduria nel tirare fuori le cose che ci hanno fatto del male invece di parlare di tutte le cose che ci hanno fatto del bene. Stamattina vedevo un video su YouTube di una ragazzina di 16 anni che ha fatto un exploit incredibile, X Factor, portando una canzone inedita fatta da lei. Questa canzone si chiama Chierofobia, che non sapevo il significato di questa parola. La chierofobia è l'avversione alla felicità ed è una delle malattie di cui soffre la nostra generazione, la paura di essere felici perché potrebbe succedere qualcosa che ti possa far comprendere in realtà che quella felicità era illusoria. E c'è quindi una spinta a cercare di una respinta alla felicità. Non si vuole essere felici per paura di essere illusi. Ma non c'è niente di più bello di parlare delle cose belle che accadono nella nostra vita. Chiudi con il tuo passato. Non si può cancellare, ma si può tenere sepolto. E l'unico modo come si può tenere sepolto è mantenendo il perdono, mantenendo uno stile di vita di benedizione che esce dalla nostra bocca. A volte anche per scherzare facciamo uscire parole dalla nostra bocca che fanno vedere in realtà quel rancore, quel risentimento che è sempre lì in superficie nel nostro cuore. Chiudi con il passato, anche se il passato non l'ha chiuso con te. Dice qua in capitolo 4, versetto 31: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Malizia, parliamoci chiaro, diciamoci la verità. A volte escono delle parole dalla nostra bocca che forse non hanno significato per tanti, ma che sono dette con malizia perché gli stiamo dando il valore del cuore. Il cuore sta dando un valore a quelle parole. Solo chi è vicino a noi sa comprendere che quelle parole in realtà sono il frutto di un'amarezza che ancora è lì, che ancora esiste. C'è una frase bellissima che ho sentito nel film Il Conte di Monte Cristo, vi incoraggio tutti quanti a vederlo, l'ultima versione però è del 2002 credo, o del 2000. L'attore principale è quello che ha fatto La Passione di Cristo, Jim Caviezel. Se lo volete ve lo posso dare, è un film straordinario. Non è corrispondente perfettamente al libro, chiaramente, però sono delle frasi che ti lasciano il segno. E quando quest'uomo uscito dalla prigione dopo che era stato 15 anni in prigione da innocente perché qualcuno lo voleva morto, riesce a scappare, trova un tesoro, fa una fortuna e con quel tesoro lui comincia a programmare la sua vendetta per coloro che gli hanno fatto del male. E quando la sua vecchia amata lo riconosce dopo tanti anni, lei lo convince, lei cerca di parlare al suo cuore e dirgli: perdona, non portare avanti questa vendetta. E lui risponde in questo film: non puoi privarmi del mio odio, perché l'unica cosa che mi è rimasta è che mi spinge ad andare avanti. E a volte noi manteniamo certe cose nel nostro cuore in maniera latente, in maniera sotto la superficie, perché ci danno quasi una spinta, una motivazione per avere una soddisfazione. Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri. Gesù era l'unico che poteva veramente fare una vendetta con i fiocchi quando era sulla croce. Dai, hai salvato altri, salva te stesso, dimostra ora chi sei, dimostra ora che quello che hai detto è la verità. Che forza ci vuole per rimanere lì? Che forza ci vuole per non dire faccio scendere qualche fulmine così, oh, che cascata! No, è proprio lì in quel momento Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E Gesù ha detto: da questo riconosceranno tutti che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Non se vi amate gli uni gli altri, se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. È lui che stabilisce il metro di misura, è lui che lo stabilisce. Questo è il segno per eccellenza. Però andiamo avanti, voglio andare velocemente così. Marco capitolo 16, Gesù parla di un altro segno. Marco 16. Marco 16, il versetto 17. Anzi, leggiamo dal verso 15. Poi Gesù disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome. Scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti. Anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani sugli infermi o agli infermi e questi guariranno. Attenzione qui. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Vorrei rileggere insieme a voi il versetto 20. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. La parola segno, il testo greco, ha un significato molto bello. La parola segno significa letteralmente marchio, significa indicazione, significa simbolo che distingue una persona o una cosa da un'altra. La parola seguire, sto leggendo appunto il versetto 17, questi sono i segni che accompagnano. La parola seguire significa nel testo greco seguire da vicino, significa seguire fianco a fianco, accompagnare. Ora, quando noi parliamo dei segni che accompagnano i credenti, e sono questi: cacciare i demoni, parlare nuove lingue, prendere in mano i serpenti, avere una protezione particolare, se anche adesso qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Vorrei soffermarmi un attimo sulla imposizione delle mani per gli infermi per stabilire un principio che vale per tutti gli altri. Continuano ad arrivare e continuano a girare delle richieste di preghiera, di catene di preghiera per i malati. Ed è qualcosa che tutti quanti in un modo o in un altro noi abbiamo fatto. C'è qualcuno malato? La prima cosa chiamiamo qualcuno, invece di chiamare il dottore chiamiamo dei fratelli, delle sorelle, delle persone di fiducia, chiamiamo il pastore, le persone della comunità. La prima cosa che chiediamo è preghiera. È vero? Chiediamo preghiera. Facebook è pieno di richieste di preghiera, di catene di preghiera per le persone che sono malate. Ora, riflettevo a qualcosa di molto interessante questa mattina mentre parlavo con me. Non esiste una guarigione nel Nuovo Testamento che è il frutto di una catena di preghiera. Non esiste questo concetto nel Nuovo Testamento. Tutte tutte le guarigioni che ci sono state nel Nuovo Testamento sono tutte tramite imposizione delle mani da parte di una persona. Pensate un attimo. Addirittura anche Giacomo, quando scrive la sua lettera, dice: c'è qualcuno tra di voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa, lo ungono con olio e preghino per il malato, e la preghiera della fede guarirà il malato. Anticamente la chiesa non intercedeva per i malati e non si facevano riunioni di intercessione. L'unica volta che vediamo che la chiesa pregava è quando Giacomo e Pietro furono imprigionati. Lì non c'era possibilità di andare a intervenire. Infatti intervennero gli angeli a favore di Pietro. Giacomo è partito prima, è decollato prima. Decollato, nel senso che gli hanno tagliato la testa, quindi è decollato prima. Giovanni decollato. Giovanni, Giacomo pure decollato. Ma una delle cose che desidero dire, che chiaramente non è sbagliato pregare a distanza per i malati, ma Gesù ha detto: questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto nel mio nome. Ora, attenzione qua. L'amore è un segno che contraddistingue coloro che seguono Cristo. Ma guardate un attimo di nuovo il versetto 20, Marco 16, 20. Dice: essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola. Ascoltate, l'amore è il segno che stiamo seguendo Lui. I miracoli sono il segno che stiamo predicando la cosa giusta. Non sono la stessa cosa. I discepoli seguono il Maestro, i segni seguono i discepoli. Il versetto 20 dice che Dio confermava la parola con i segni, non confermava i discepoli. Questo ci fa comprendere qualcosa di importante. Non ti fare impressionare dalle persone che fanno miracoli, perché Dio non sta confermando loro.
Amen.
Dio confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Sono sempre dei segni. Ma ciò che contraddistingue noi deve essere l'amore. I miracoli contraddistinguono la nostra predicazione. Dice qua che i segni accompagnano i credenti, ma l'amore è il frutto di un credente che segue Cristo. Ecco perché tu potrai vedere persone che sono usate da Dio nel fare miracoli, ma che la loro vita non è straordinaria. Perché i miracoli non sono la conferma della spiritualità o della perfezione di qualcuno, ma sono la conferma che ciò che sta predicando è giusto. Ma l'amore conferma il tuo cuore. I miracoli confermano la tua predicazione. L'amore conferma chi tu sei. I miracoli confermano quello che tu dici. E a volte quello che noi siamo e quello che noi diciamo non corrisponde. Quanti riconoscono di avere un carattere che deve cambiare? Domanda: Dio può servirsi di una persona che ha un carattere che non è perfetto? Sì o no? Perché?
Non fossimo messi,
se no Dio non si potrebbe servire di nessuno, perché i miracoli e il soprannaturale non sono la conferma della tua perfezione e del tuo carattere,
ma della parola.
Guardate un attimo per confermare, in 1 Corinzi 12, Paolo parla dei doni dello Spirito, vi ricordate? Sì o no? I doni dello Spirito erano in piena manifestazione nella chiesa di Corinto. E la chiesa di Corinto, per antonomasia, era la chiesa più carnale che esisteva nel Sud Asia e nella Grecia. Era la chiesa con più disordine in assoluto. Era una chiesa disordinata. Eppure, i doni dello Spirito erano in manifestazione. Perché? Perché i doni dello Spirito, il soprannaturale, i miracoli, non sono la conferma della tua spiritualità, ma della tua disponibilità. Può Dio servirsi di me se fumo ancora? Può Dio servirsi di me se ancora non riesco a perdonare? Può Dio servirsi di me se ancora ho qualcosa che devo sistemare nella mia vita? Sì o no?
Sì.
Perché? Perché il soprannaturale non scorre attraverso un canale perfetto, ma attraverso un canale disponibile.
Amen.
Mentre l'amore ci parla di una perfezione di cuore che nessuno può prendere in giro, può interpretare male. L'amore parla del tuo cuore, della tua attitudine, della tua condotta. I miracoli parlano della tua fede, di ciò in cui credi e non del tuo carattere. L'amore è il segno che stiamo seguendo Lui. I miracoli sono il segno che stiamo predicando Lui. L'amore conferma noi. Da questo riconosceranno tutti che voi siete. L'amore conferma l'identità del credente. Dai miracoli conosceranno tutti invece che stiamo predicando Lui. I discepoli seguono il Maestro, i miracoli seguono i discepoli. Quali sono i segni che accompagnano realmente la nostra vita? Ciò significa una cosa, e qua entro un po' più in profondità per andare alla conclusione per quanto riguarda i miracoli. Se Dio mette sul tuo cammino una persona che è malata, non chiedere preghiera a 1000 persone, perché la preghiera non consiste nel chiedere ad altri di aiutarti a pregare. Sapete perché noi facciamo questo? Perché in un modo o in un altro noi pensiamo che Dio sia motivato dalla quantità delle persone. È come se Dio ha una persona da guarire, ci arrivano 10 richieste di preghiera per la stessa persona e Dio dice: picca su, non è possibile. Dai ragazzi, aumentiamo un pochettino qua. Se arrivate fino a 1000 vi prometto il miracolo. Noi ridiamo su questo, ma la nostra mente funziona così. Più persone siamo che preghiamo, e meglio è. E quando arriva la risposta noi diciamo: perché tu non sai quante persone fino in America hanno pregato. Il Signore si crea problemi di America, Italia, Australia, Giappone, ha problemi con la geografia. Dio ha un GPS che vede da dove partono da tutte le preghiere. Certo che Lui lo sa, non c'è dubbio. Ma non è che più è importante la richiesta di preghiera, allora più Dio è attento. Gesù un giorno ha detto: se due di voi si accordano sulla terra per chiedere qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio. Ciò significa che se qualcuno malato si trova sul tuo cammino, prendi l'indice destro, prendi l'indice destro, mettilo così, dai, tutti insieme, e dillo: io sono responsabile. Dio non chiama qualcun altro a pregare per i malati. Questo è un segno che accompagna te perché stai credendo in Gesù. Imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. E se poi non viene guarito, che figura ci faccio? Non è un problema tuo. Non è un problema nostro. Ah, siccome quello non è stato guarito, basta, allora non pregherò più per i malati. No, è un mandato, così come siamo chiamati a predicare il Vangelo, così come siamo chiamati ad amare il nostro prossimo, noi siamo chiamati a cacciare i demoni, a imporre le mani sugli infermi. E se quello non viene guarito, avanti il prossimo. Perché la nostra fede non è, motivata dai risultati. Comprendete che noi pensiamo di essere motivati dai risultati. Certo è un grande incoraggiamento per noi se noi preghiamo per qualcuno e qualcuno viene guarito, e questo ci dà una forza in più, una conferma in più. Ma la fede non si fonda sui risultati, ma su quello che Gesù ci ha detto. Se Gesù ha detto amate, non ha detto che è facile, ha detto che è possibile. Amen? Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto ogni cosa è possibile a chi crede. Non ha detto ogni cosa è facile a chi crede. E proprio perché è impossibile, allora dovrebbe essere l'obiettivo della tua vita. Perché se è impossibile, allora succederà. La fede per pregare per i malati non consiste nei risultati che abbiamo. Forse è meglio se ci prega qualcuno che ha più unzione di me. Smettiamolo con queste barzellette. Nessuno ha più unzione di te. Perché nessuno ha meno unzione di te. Perché l'unzione non è misurabile. La Bibbia dice, Giovanni 30-31, egli dà lo spirito senza misura. Dillo alla persona accanto a te, dentro di te c'è lo spirito senza misura. Ci sono persone più mature di noi o meno mature di noi, ci sono persone che hanno più rivelazione di noi o meno rivelazione di noi, ci sono persone che hanno più anni di noi o meno anni di noi, ci sono persone che hanno più conoscenza o meno conoscenza, ma non è una questione di fede, di autorità, di potenza o di unzione nella nostra vita, perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo, e colui che è in te è lo stesso che abita in colui che è accanto a te. Ecco perché è importante per noi comprendere, ci sono dei segni che Dio vuole manifestare, i segni che accompagnano. Ora è fondamentale leggere il contesto. Gesù ha detto andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quando parla di mondo non sta parlando di geografia. La parola mondo significa il sistema di questo mondo. Andate a predicare il Vangelo in ogni sistema che sta governando questo mondo. Dio, tu forse non andrai mai in Africa a predicare il Vangelo, questo non fa di te un disobbediente. No, Gesù ha detto di andare in tutto il mondo. Non stava parlando delle nazioni, stava parlando del sistema. Predica il Vangelo lì, nel tuo posto di lavoro. Predica il Vangelo nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, nel mondo del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel mondo della cinematografia, della poesia, della fotografia, nel mondo di qualunque sistema oggi sta portando avanti questo mondo. Ed è nella predicazione che i segni entrano in scena. Se noi non predichiamo, i segni non ci accompagnano, i segni ci accompagnano se noi andiamo. Amen? I segni non ci precedono, i segni ci accompagnano. Significa che se noi stiamo fermi e non parliamo mai a nessuno e non diamo ad altri la possibilità di sperare in questo Gesù che è morto e che è risorto, che è seduto alla destra del Padre e regna per ognuno di noi, se non diamo il seme della speranza dove le persone possono dire allora c'è qualcosa che si può fare, sì, possiamo pregare per te e credere in Dio per un miracolo. I segni accompagnano i credenti, non li precedono, ma i segni sono la conferma che ciò che stai testimoniando è la verità, non che tu sei la verità. Non testimoniano che la tua vita è perfetta. Questo è il motivo per il quale per tanti anni ho pensato, ma come mai quella persona che era così zelante, no, poi si è allontanata dal Signore, poi si è raffreddata un pochettino, eppure Dio si è servito di lui in maniera potente. Oppure persone che magari non frequentano nessuna comunità, che non leggono, non pregano, che magari hanno i loro vizi, stanno parlando a qualcuno di Gesù e magari quella persona ha un incontro speciale con Dio tramite un'altra persona che magari non ha avuto un'esperienza meravigliosa e potente con Dio. Perché? Quel segno non è la conferma che quella persona è perfetta o è in linea perfetta con il cielo. Quella persona ha predicato qualcosa che era perfetto.
Amen.
Questi sono i segni che contraddistinguono e devono contraddistinguere la nostra vita. L'amore è l'unica cosa che ci permette di essere riconoscibili. Da questo Gesù ha detto: riconosceranno che siete i miei discepoli. Solo ed esclusivamente da questo. Per darvi conferma un attimo, in Matteo al capitolo 5, versetto 44. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Attenzione qua, affinché siate figli del Padre vostro. Poiché egli fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Gesù sta chiedendo a te e a me di essere come il nostro Padre. C'è qualcuno che ti sta facendo del male? L'unico modo per seppellire l'offesa non è solo perdonare, ma è fare qualcosa di bene. Come dice sempre Giovanni, non rompere, fatti rompere. Il Padre fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi. Gesù ha detto: dovete essere come Lui se volete essere suoi figli. Egli fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E noi diciamo: è ingiusto. E però ti piaceva la pioggia prima che tu lo conoscessi, eh? A quanti piaceva la pioggia prima di conoscere Dio? A quanti piaceva il sole? A quanti è piaciuto il fatto che Dio, nostro Padre, era buono con noi prima che noi lo conoscessimo? A tutti quanti noi faceva piacere. Oggi che lo abbiamo conosciuto, dobbiamo imitarlo. Fai splendere il tuo sole e fai scendere la tua pioggia. Se salutate soltanto coloro che vi salutano, che fate di straordinario? Se amate soltanto coloro che vi amano, che premio ne avrete? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. La parola perfetto significa completo, maturo, di nulla mancante. Noi non saremo mai perfetti nel nostro carattere, ma potremo essere perfetti nel nostro cuore. Non sarai mai perfetto nel tuo carattere, mai. Questo non è una scusa per non amare. Non saremo mai perfetti, Patrizia, ma non è una scusa per rimanere come siamo. Non saremo mai, mai. Non cercare la perfezione del carattere. Quella è un'opera dello Spirito Santo che è dentro di te. Lascia che sia Lui a compiere quest'opera. Perché più noi ci sforziamo di fare, di diventare o di essere, eccetera, eccetera, e più ci scoraggeremo, perché ci renderemo conto che stiamo agendo con le nostre forze. Lo Spirito Santo ti santifica da dentro. Non pretendere che tuo marito, che tua moglie siano perfetti. Quanto ci sarebbe tanto da dire su questo. Ma questo non è una scusa per non cacciare i demoni, o per non imporre le mani sugli infermi, o per non profetizzare come un cecchino che arriva al cuore. Quindi non lasciarti scoraggiare dal carattere che hai. Non lasciarti scoraggiare se le persone dicono: vabbè, ma tu non sei cambiato, tu sei sempre lo stesso. Lascia che le persone parlino. Lascia anche il tuo modo di pensare su te stesso, perché è lui, perché finché ti concentrerai su te stesso sarai sempre fallito, deluso e sconfitto. Ma quando metterai l'attenzione su colui che compie un'opera perfetta dentro di te, allora sarai edificato. Che l'introspezione ti farà comprendere quanto sei misero e povero. Ma quando metti i tuoi occhi su Cristo, metti gli occhi su colui che è il capo e il compitore della tua fede. Metti gli occhi e la tua attenzione su colui che ha iniziato l'opera buona in te e la porterà a compimento l'ultimo giorno. Alleluia. Siamo? Non siamo perfetti? Lo sappiamo. Ma questo non significa che non possiamo amare in maniera perfetta. Quindi andiamo avanti sapendo che mentre predichiamo il Vangelo, mentre testimoniamo della sua resurrezione, i segni ci accompagnano. E mentre quando meno ce lo aspetteremo avremo l'opportunità di vedere una situazione spirituale e intervenire. Non chiamiamo il pastore, chiamiamo quel fratello, quella sorella che hanno più, chiediamo subito preghiera di copertura. A che te la coprire? Se hai lo Spirito Santo, di che cosa hai bisogno di essere coperto? Pregate per me, così vengo accompagnato dalle vostre preghiere. Gli angeli sono con te. La presenza dell'Iddio Onnipotente è dentro di te. Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Alleluia. Davide un giorno venne unto dal profeta Samuele con un corno pieno di olio, gli fu riversata l'unzione, e da quel momento Samuele gli disse: da oggi in poi, questo conferma la tua identità, tu sei il futuro re di Israele, e da oggi in poi tu sei l'unto dell'Eterno. Qualche giorno dopo Davide si trovò di fronte a Golia. Cosa fece Golia? Andò di nuovo dal profeta Samuele dicendo: ungimi un altro po', ti prego. Davide andò di nuovo dal profeta Samuele e gli disse: per favore, prega per me, vedi cosa ti dice il Signore, devo andare ad affrontare ti è rimasta qualche goccia di olio, per favore? No, Davide sapeva quello che aveva ricevuto qualche giorno prima e andò con la piena convinzione che l'Iddio di Israele era con lui. A volte noi cerchiamo sempre conferme, consiglio, e cerchiamo preghiere. Fallo sapere a tutti, che tutti preghino per me. Perché? Qual è il motivo vero per il quale tu vuoi che tutti preghino per te? Perché questo ti fa sentire più forte, ti fa sentire più incoraggiato, ti fa sentire più vicino a Dio, più protetto? No, questa è una chiara dimostrazione della nostra mancanza di fede in quello che Gesù ha detto per noi. Io sarò con te tutti i giorni della tua vita, non ti lascerò e non ti abbandonerò, e sarò con voi fino alla fine. Ma ricordati, non sono i miracoli che confermano il tuo cuore. C'è gente che è malata per i miracoli, per i segni, i prodigi, per il soprannaturale, per i doni dello Spirito. Non è questo quello che conferma chi siamo. Questo conferma ciò che noi predichiamo. Ma c'è solo un segno che ci farà rendere riconoscibili e credibili. Le persone continueranno a giudicarti per gli errori che hai fatto e per quello che tu hai fatto. Le persone continueranno a giudicarti per il tuo passato, ma quando si renderanno conto che tu, invece di criticarli, li amerai, loro cambieranno idea su di te. Posso leggervi l'ultimo verso e concludiamo? Genesi. Vediamo se lo trovo. È un attimo che lo... Genesi 45, l'ultimo versetto. Ciao ragazzi. Vi ricordate, tutti parlano dell'episodio di quando Giuseppe fu venduto dai fratelli, eccetera, eccetera. Momenti straordinari. Ci fu un momento all'inizio di Genesi al capitolo 45 che Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli e pianse insieme a loro e diede loro delle parole bellissime. Giuseppe non li condannò, non li giudicò, ma addirittura disse: Dio si è servito di voi per mandarmi davanti a voi per conservare voi in vita. Dio si è servito di voi. Voi pensavate di uccidermi, mi avete venduto, mi avevate eliminato, ma Dio mi ha mandato davanti a voi per mantenere voi in vita. Se noi entriamo in questo, veramente tutte le cose coprono dentro. Però guardate che cosa succede. I fratelli di Giuseppe dice ai suoi fratelli: per favore ritornate dal nostro padre e ditegli che io sono vivo e che lo aspetto qui, perché voglio che vi trasferiate qui in Egitto, perché qua starete bene. Versetto 24, Genesi 45, 24. Così congedò i suoi fratelli e mentre essi partivano, disse loro: non fate litigi per la strada. Erano tosti. Allora essi risalirono dall'Egitto e arrivarono nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre. Attenzione, gli riferirono ogni cosa, cioè gli riferirono che loro avevano venduto Giuseppe, che Giuseppe era stato venduto e che loro lo volevano uccidere, e gli raccontarono tutta la storia, perché loro gli avevano detto che Giuseppe era stato ucciso da una bestia feroce, gli avevano portato pure la veste macchiata di sangue, ve lo ricordate? Gli riferirono ogni cosa, il verso 26, dicendo: Giuseppe è ancora in vita ed è il governatore di tutto il paese d'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo, perché non credeva loro. C'è un'altra traduzione che dice così: il suo cuore rimase freddo perché non erano credibili. Non erano credibili. Fratelli, ciò che ci rende credibili non è il soprannaturale, non è come preghiamo, come cantiamo, come ci vestiamo, come ci muoviamo, come i nostri colori, i simboli, gli stemmi, le comunità, l'appartenenza, la denominazione. Niente di tutto questo ci rende credibili. L'unico segno che ci rende credibili e se abbiamo amore gli uni per gli altri. E se incoraggiamo altri alla vita del perdono, se incoraggiamo altri alla vita dell'amore, se incoraggiamo altri a vivere in questo. perché è da questo che tutti riconosceranno che siete i miei discepoli. I miracoli rendono credibile il nostro messaggio. Le due cose sono su due binari diversi che dovrebbero andare insieme. Dovrebbero andare insieme. Non sempre vanno insieme, ma l'una non è a discapito dell'altra. Ma dobbiamo comprendere questa differenza. I miracoli sono segni che accompagnano coloro che hanno creduto. L'amore è il segno che accompagna i credenti che seguono il Maestro. È facile? No. È possibile? Sì, assolutamente sì. È facile? No. Ma ogni cosa è possibile.
Amen.
Io voglio pregare insieme a voi questa sera. Io non conosco, conosco poco della vostra vita. Tutti quanti noi conosciamo poco di tutti. Però credo che noi possiamo pregare stasera che il Signore ci aiuti a manifestare questo amore incondizionato. Così come Dio tratta noi, dobbiamo imparare a trattare gli altri. Così come Dio ha fatto piovere su di noi, ha fatto splendere il suo sole su di noi, mentre ancora eravamo lontani 1000 chilometri, lontani anni luce da Lui. Così dobbiamo vedere gli altri così come Dio vedeva noi prima di conoscerlo. E se stiamo trattando male una persona che domani la ritroveremo qui, in una sedia accanto a noi? Ve l'ho mai raccontata la storia del predicatore che ebbe la discussione in mezzo alla strada? Questo pastore che aveva una chiesa immensa e stava andando, stava correndo perché doveva andare alla riunione, perché doveva predicare. Mentre stava andando ha avuto quasi un incidente e si stava mettendo quasi stava arrivando alle mani con quella persona. E lui fu fermato e disse: no, che sto facendo? Io non posso fare questo. E in maniera così molto brusca lo liquidò e andò a predicare, entrò in chiesa, il culto già iniziato, poi lui predicò un messaggio straordinario, meraviglioso, alla fine fece un appello a chi voleva dare la sua vita a Gesù, e in mezzo alla sala chi pronto? La persona con la quale stava per fare questo. E lui ebbe l'umiltà di dire: scusate tutti, mi devo fermare, io devo andare, prima di andare avanti devo chiedere perdono ad una persona. Scese dal palco, si riconciliò, si abbracciarono e questa persona diede la sua vita al Signore. L'umiltà precede sempre la gloria, l'orgoglio precede sempre la caduta, ma l'amore è ciò che ci rende vivi. Chi lui era? Mio in mezzo alla sala che faceva? Questo parlava dell'amore di Dio, della croce, del perdono. E chi lui ci parlava? Il pastore non se ne resa conto, non se ne era reso conto di chi era lì nella sala. Ad un certo punto, mentre ha fatto l'appello, ha visto quella maglietta gialla e si è paralizzato, è diventato ghiaccio, si è bloccato e ha detto: scusate, non posso andare avanti, devo andare a chiedere perdono ad una persona alla quale ho fatto del male. E tutto poi si è risolto ed è diventato credibile. Amen. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Dai la mano alla persona che è accanto a te. Da questa sera in poi, quando avrai una persona malata che chiederà preghiera, evita di fare catene di preghiera. Lo mando subito al mio gruppo. Pregaci, imponi le mani, non sei tu che guarisci, è lui che guarisce. Noi siamo solo canali, siamo noi i canali dove scorrono i doni dello Spirito Santo. E ora che ci dico a chi? Tranquillo, è lui che parla attraverso di te. C'è questa situazione spirituale molto particolare, chiamiamo, no, tu prendi autorità, nel nome di Gesù tu hai autorità. questi segni accompagnano coloro che hanno creduto, ma coloro che hanno creduto seguono il Maestro. E quindi l'amore è il segno per eccellenza. Se da questo giorno in poi non facessimo miracoli, ma vivessimo solo nel lavoro, nell'amore, questo sarebbe il segno per eccellenza che ci renderebbe credibili. Il mondo è migliore se ami, non se fai miracoli. Del resto è stato provato statisticamente che il cuore delle persone non viene cambiato dai miracoli, ma solo dall'amore. Le persone escono in massa dalle comunità non perché non ci sono miracoli, ma perché non c'è più amore nei rapporti. Dai, parliamone di queste cose. I miracoli attirano le persone, ma è l'amore che le fa rimanere. Se l'amore non c'è, le persone vanno in cerca di amore, non di miracoli. Se poi c'è l'uno e l'altro, è un mix esclusivo. C'è il cielo sulla terra, sotto tutti i punti di vista. Amen. Preghiamo, dai, chiediamo allo Spirito Santo stasera. Perché ognuno di noi deve prendersi la responsabilità di essere un portatore del regno ovunque noi andiamo. La prima caratteristica del regno è l'amore incondizionato. Poi ci sono i segni, i prodigi e i miracoli. Amen. Ma siamo portatori del regno, predichiamo il regno di Dio. Questo è quello che dobbiamo manifestare alle persone. In ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza. Padre, nel nome di Gesù questa sera vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Grazie per come parli alle nostre vite, grazie per come risvegli la nostra responsabilità per farci comprendere sempre di più chi siamo e ciò che siamo chiamati a fare. Ed è per questo che vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, Padre, per come risvegli il nostro cuore, per come ci fai comprendere la grande responsabilità che abbiamo. Padre, grazie con tutto il cuore, perché quello che tu ci dici ci cambia. Amen. Ci trasforma. Padre, noi tutti siamo un po' come Pietro, che riusciva a fare miracoli, a ricevere rivelazioni straordinarie e 30 secondi dopo fare stupidaggini una dietro un'altra. Noi ti ringraziamo per la tua grazia e per la tua pazienza nelle nostre vite. E in questo processo di cambiamento noi ti chiediamo, Padre, di insegnarci sempre di più, perché abbiamo bisogno di comprendere sempre di più come tu ci vedi, come tu ci consideri, cosa ti aspetti da noi. Per questo vogliamo ringraziarti stasera, grazie per questa serata, grazie per tutti coloro che sono intervenuti. Vogliamo benedirti per ogni persona che sta vedendo questo video, per ogni persona che lo vedrà anche dopo. Padre, grazie per come la tua parola arriva, grazie perché la tua parola non è incatenata, grazie perché la tua parola non è vincolata, Padre, da niente e da nessuno. E per questo noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Quindi cosa farai appena troverai un malato?
Andatene a cercare.
Andate, predicate il Vangelo, cacciate i demoni, imponete le mani sugli infermi e vedremo Dio all'opera in maniera straordinaria, al di sopra di ogni altra cosa. Non dimenticate mai, i discepoli in Luca 9 andarono e fecero miracoli, miracoli. Alla fine del capitolo loro stessi volevano distruggere i samaritani perché non accolsero Gesù. E Gesù disse: voi non sapete di che spirito siete. Possiamo fare tutti i miracoli che vogliamo, ma se non amiamo con il suo amore non ci serve a niente. Amen. Salutiamoci tutti quanti e benediciamoci. Salutiamo i nostri fratelli che si trovano a casa. Dai.